Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio numero 6. Oggi è il 20 novembre 2025. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Lavero da Verona e insieme a me questa sera abbiamo dall'Unione Terre d'Argine.
Mi hai preso in controprede. Ciao a tutti da Ricky, buon ascolto di puntata.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E il grande ritorno da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, grazie, mi siete mancate tutte e tutti, buonasera.
Anche tu Matto, ci sei mancato tantissimo.
E ora che sei qui, di là ci sarebbero i piatti da lavare dall'ultima stagione, quindi...
Iniziamo con una news della settimana che avevamo già accennato lateralmente in realtà la settimana scorsa, cioè i problemi che sono occorsi alla navetta Shenzhou 20 attraccata sulla stazione spaziale cinese.
Sì, il tutto è cominciato tranquillamente, quindi facciamo un attimo rollback al 31 di ottobre ad Halloween, quando a Qinghuan decolla la Shenzhou 21, quindi tutto regolare, c'era era l'equipaggio nuovo deputato, è l'equipaggio deputato a dare il cambio ai residenti sulla stazione spaziale cinese. E chi c'è a bordo della Shenzhou 21? C'è Zhang Lu, che è un veterano, ha già volato nella missione Shenzhou 15 e ha addirittura fatto anche 4 EVA, quindi è già super esperto. Con lui ci sono due invece astronauti cinesi al primo volo. Il primo è Wu Fei, che è giovanissimo, tra l'altro è appunto ha compiuto gli anni 32 anni ad ottobre ed è attualmente in tutta la storia degli astronauti cinesi il più giovane a volare nello spazio, quindi hanno un'età media forse leggermente un po' più alta rispetto a ormai quello che siamo ormai abituati a vedere, però per la Cina è il più giovane ad aver volato nello spazio. E il terzo membro dell'equipaggio è Zhang Hongzhang. Il volo è andato benissimo, tra l'altro la Shenzhou ha fatto un docking rapido in 3 ore e mezza, che forse era la prima volta che facevano un docking così veloce, non ne sono sicuro al 100%, comunque un docking rapido. Sono arrivati a bordo, tutto è andato per il verso giusto e come si fa anche sulla stazione spaziale internazionale, l'equipaggio passa più o meno una settimana, 10 giorni a fare quello che si chiama landover, quindi lo scambio di consegne. L'equipaggio residente sulla stazione spiega ai nuovi arrivati come sono, qual è il punto degli esperimenti, se ci sono delle cose dell'ultimo minuto che devono aggiornare il nuovo equipaggio, per poi in tutta tranquillità far rientrare l'equipaggio vecchio finalmente, che dopo un sacco di tempo, perché erano a bordo da aprile, l'equipaggio della Shenzhou 20 finalmente sarebbe ritornato a casa. Però ecco che a questo punto succede qualcosa, perché in base anche alla meccanica orbitale si attendeva il ritorno della Shenzhou 20 intorno al 3, 4, 5 novembre, insomma come finestra utile, però non stava succedendo. Ricordatevi che stiamo sempre parlando dell'Agenzia Spaziale Cinese, che è comunque sotto l'egida militare cinese, quindi le informazioni che ci arrivano sono quasi sempre tutte all'ultimo momento e per forza di cosa sono un po' filtrate, non possiamo pretendere che ci sia un aggiornamento in tempo reale di quello che succede, come succede sulla Stazione Spaziale Internazionale, che comunque è una, almeno per metà o più di metà è fatta da NASA ed ESA, che sono enti pubblici, quindi sono anche tra virgolette obbligati a divulgare, non dico tutto, ma tanto di quello che sta succedendo. Invece per la Cina c'è sempre un po' questo filtro. Però il 5 di novembre arriva questo comunicato. Cosa ci dicono dalla Cina? Che durante le analisi di routine alla Shenzhou 20 per insomma certificare che tutto fosse in ordine per il rientro della capsula stessa con equipaggio, sono stati trovati degli impatti da, non dicono, dicono detriti spaziali, quindi non parlano di micrometeoriti, quindi non parlano di un impatto con qualcosa di naturale, ma in tutte le fonti che ho visto c'è sempre o la dicitura space junk o detriti, quindi qualcosa di umano, che comunque sappiamo che adesso, insomma, visto il traffico che c'è in orbita, c'è questo problema. Adesso io non so se questo è un errore di traduzione o ci sia stata veramente la certezza matematica che si tratta di detriti artificiali. Comunque, è un aspetto secondario il fatto che ci interessa che c'è questo danno, e sfortuna vuole che ad essere colpito in maniera, non dico grave, ma preoccupante, è il finestrino, il vetro del modulo di rientro della Shenzhou 20. Quindi gli ingegneri a terra cinesi hanno fatto delle simulazioni, hanno guardato bene le fotografie e hanno detto che non allo stato attuale non possono garantire il rientro sicuro della Shenzhou, perché gli stress meccanici del rientro potrebbero far aggravare questa crepa e quindi andare a inficiare sulla stabilità strutturale della capsula. Quindi insomma i cinesi di solito sono sempre ultra filtrati, se si sono esposti così tanto per fare questo annuncio significa che il danno probabilmente è veramente serio, e quindi hanno dovuto di fatto interrompere tutto quello che era programmato per il rientro. E cosa si è deciso di fare per gli astronauti a bordo, che nel frattempo comunque il tempo passava, e intorno al 10-11 novembre hanno deciso di far rientrare l'equipaggio vecchio, quindi quello della Shenzhou 20, non a bordo della capsula danneggiata. Hanno detto una cosa del problema, non hanno neanche detto se questo impatto è avvenuto durante, diciamo, il volo della capsula o se durante il periodo di stazionamento attraccate alla Tangyong. Probabilmente questa è la seconda ipotesi, perché se se ne fossero accorti prima forse già qualcosa si sarebbe mosso per indagare maggiormente questo problema. Dicevo, cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di far rientrare l'equipaggio vecchio sulla Shenzhou nuova, quindi quella appena arrivata è stata utilizzata per il rientro, che il rientro che è avvenuto senza problemi il 14 di novembre, e l'equipaggio è tornato a casa tranquillamente. Vi faccio vedere un filmato. Vi faccio vedere un filmato di quello che del inedito, che si vede le operazioni di estrazione della capsula dell'equipaggio, una cosa che non si era ancora mai vista per quanto riguarda la Cina, a meno, cioè, praticamente. Il filmato è stato divulgato pochissimo dopo. È una telecamera in soggettiva indossata da uno degli addetti del recupero. Vediamo anche gli attrezzi che usano per aprire la capsula. Insomma, le operazioni sono molto molto simili a quello che siamo abituati a vedere ad esempio con le Soyuz. Potete recuperare online questo filmato. E quindi cosa succede? Che a bordo abbiamo un equipaggio con una capsula che di fatto è dichiarata non agibile al rientro, tant'è che forse non si sa neanche se la capsula la faranno rientrare in maniera controllata sempre nel deserto del Gobi, dove fanno atterrare solitamente le Shenzhou, o se addirittura decideranno i cinesi di addirittura già farla rientrare in maniera distruttiva sull'oceano, perché proprio per evitare qualsiasi tipo di inconveniente al rientro, quindi preferiscono un rientro sicuro. Questo lo vedremo nei prossimi mesi. E quindi di fatto abbiamo degli astronauti che hanno a bordo, non hanno di fatto un veicolo che li possa portare in salvo in caso di emergenza. Cosa hanno deciso di fare in Cina? Hanno deciso di lanciare il prima possibile la Shenzhou successiva, la 22, programmata per essere lanciata il prossimo anno di fatto, ma fanno di tutto per poterla lanciare intorno al 25 novembre, quindi tra una settimana o meno. Questo è molto interessante perché ci fa capire che intanto già di default, indipendentemente da questo tipo di problema, sappiamo che in Cina adesso sappiamo con certezza che hanno già un razzo pronto perché non, è impensabile che costruiscano da zero un razzo, un lunga marcia da zero, e anche una capsula pronta. Quindi diciamo che loro già nelle procedure così di contingency, di emergenza, hanno come sono già strutturati per lanciare un lunga marcia, ma averne già un altro pronto proprio per utilizzarlo in caso di emergenza. Probabilmente non avrebbero potuto forse lanciarlo anche un po' prima, adesso vediamo quando lo lanceranno, ma c'è un'altra cosa importante che purtroppo non dipende dai cinesi, ed è la meccanica orbitale. Quindi non è che si può lanciare arbitrariamente, lo sappiamo, un razzo verso una per fare un rendezvous nello spazio. Ok, se avessimo carburante infinito potremmo fare quello che vogliamo, ma non è il nostro caso, dobbiamo aspettare che insomma ci siano le condizioni giuste e della stazione e del piano orbitale che vada a intersecare il centro di lancio nel momento adeguato. Quindi la prima finestra utile è quella che è intorno al 25 di novembre. Quindi staremo a vedere se tutto andrà bene. Ovviamente, non l'ho detto, la lanceranno vuota questa Shenzhou, che diventerà di fatto la capsula ufficiale per l'equipaggio a bordo, che continuerà poi la sua missione di lunga durata. Possiamo fare delle riflessioni, vero? Una riflessione su questo che ti ho raccontato, cosa ti fa venire in mente? Una cosa che è successa da poco.
Tipo lo Starliner. Tipo.
Esattamente, quindi è una storia già vista, che l'abbiamo ne abbiamo già parlato tantissimo, quindi il fatto che sia successo anche per la Cina, insomma, è un problema reale, che comunque le agenzie spaziali che decidono di intraprendere delle missioni di lunga durata devono tenere in conto. Certo è che per lo Starliner era un problema, diciamo, di progettazione della capsula, quindi qualcosa di diverso. Qui invece c'è il problema dei detriti spaziali, che è assolutamente una cosa di attualità. Con il ritmo dei lanci che stiamo subendo in questi anni, è chiaro che tutte le agenzie spaziali del mondo si stanno anche muovendo per, insomma, riuscire a implementare le strutture di terra che fanno tracciamento di detriti. E anche le start-up, di fatto, vediamo tantissime start-up che saltano fuori proprio per gestire il tracciamento e magari il recupero, il deorbiting di questi oggetti, che sono potenzialmente molto molto pericolosi e possono causare questo tipo di inconveniente, che ovviamente non è una situazione simpatica che stanno vivendo a bordo della stazione cinese. Possiamo concludere questa cosa dicendo che comunque questo problema ha fatto battere alcuni record ai cinesi, in particolare quello di missione di più lunga durata fino ad oggi del programma della stazione spaziale Tiangong. Infatti sono per questo ritardo l'equipaggio della Shenzhou 19, della Shenzhou 20, è rimasto a bordo della stazione per 204 giorni, quindi un record. E così, per anche gli amanti delle super statistiche, è la prima volta che un equipaggio di una Shenzhou sale con una capsula e rientra con un'altra, una cosa che abbiamo visto tantissime volte fare con le Soyuz nella stazione spaziale, ma mai per quanto riguarda le Shenzhou cinesi. Quindi stay tuned, probabilmente nel giro delle prossime 2 settimane sapremo se come va a finire e potremo dichiarare definitivamente chiusa questa emergenza.
Vedo che in chat c'è Valerie che dice che oltre allo Starliner non era successa una cosa simile, aspetta che lo mostriamo,
sì.
Con il famoso buco trapanato nella Soyuz.
Sì, era successa una cosa simile.
A me, come dicevi, mi ha colpito tantissimo il fatto che appunto abbiano già la navetta e il razzo pronto, tant'è che me lo sono trovato in agenda proprio questa sera, e il 25 novembre alle 5 di mattina sarà lanciato il lunga marcia 2F con la Shenzhou 22, quindi e fra una settimana neanche, come dicevi te. E su X ho anche trovato il at to stage, non posso aggiungere allo stage,
arrivo, scusami. Grazie. Te lo sto tenendo bloccato io, vediamo
il punto che è stato colpito dall'MMUD. Praticamente dicono che figo. Dunque, l'oblò della Shenzhou è costituito da un pannello esterno resistente al calore e da due pannelli interni, quelli sottoposti a pressione. E le crepe riscontrate sulla Shenzhou 20 comportano il rischio di rottura del pannello esterno durante il rientro, esponendo i pannelli interni ovviamente al calore del plasma, e non sono progettati per questo, e quindi insomma l'hanno trovato qui. Quindi come dicevi, sarà interessante capire, perché sarebbe interessante che tornasse a terra per studiarlo bene questo coso, però se durante il rientro, che ci sia l'equipaggio o meno, c'è il rischio che il plasma la distrugga, magari è più un rischio farle rientrare verso terra che farla distruggere con intenzione in modo corretto, insomma, ecco.
Sì, questa parte l'ho letto un po' velocemente, quindi non ho capito se era l'opinione di chi ha scritto l'articolo, cioè il fatto di farla rientrare nel Pacifico in maniera direttamente distruttiva, o se si tenterà il recupero, perché come dici te è interessante magari dare un'occhiata più da vicino a questo tipo di problemi e magari studiare anche delle tecniche per, non so, ripararle queste cose, se possibile.
Bene, bravi cinesi. Invece il matto ci riporta in Europa perché ci parla di Argonaut, o meglio del consorzio industriale che c'è dietro ad Argonaut.
Esatto, buonasera, grazie Vero. Allora, Argonaut, ve l'avevo parlato, mi sembra, io stesso ancora a gennaio di quest'anno, gennaio 2025, perché all'epoca era stata affidata a Thales Alenia Space Italia, e adesso capirete perché è importante distinguere Italia, Francia, UK, era stato affidato la costruzione di Argonaut. Argonaut è il lander lunare dell'Agenzia Spaziale Europea, che non è ancora stato finanziato formalmente, ne verrà chiesta il finanziamento della prima missione nel corso della ministeriale ESA del 26 e del 27 di novembre 2025, e appunto è un lander lunare per lo sbarco di materiale sulla Luna. Non è una versione europea di uno Starship o di un Blue Moon di Blue Origin, ma è semplicemente un qualcosa che ci permette, noi come europei, di portare del materiale sulla Luna. Materiale che può essere oggetti per lo sfruttamento delle risorse in loco, quindi come per esempio tutti la regolite o altre cose, possono essere viveri, quindi provviste, aria, acqua, e oppure altri sistemi come per esempio sistemi di telecomunicazione o cose varie. Quello che vedete qua sono due astronauti, perché dove è stato presentato, dove è stato firmato questo accordo? È stato firmato l'accordo all'EAC, all'European Astronaut Center di Colonia, e in una location particolare all'interno della facility chiamata Luna, che è questa facility inaugurata recentemente l'anno scorso dall'Agenzia Spaziale Europea, con l'obiettivo di creare un ambiente non solo dal punto di vista della regolite, delle condizioni, ma anche di tutti i vari sistemi, sottosistemi, camere e zone di vestizione, studio della regolite e simili, proprio per preparare gli astronauti europei, ma anche poi tutte le aziende, l'Agenzia Spaziale stessa, a operare in un ambiente ostico come la Luna, e sappiamo che non è assolutamente facile. Quello che vedete qua dietro invece, sullo sfondo vicino ai due astronauti, è un modello, un mock-up presentato ancora l'anno scorso di Argonaut. Vi dicevo, cosa hanno fatto all'EAC? Hanno in particolare Thales Alenia Space Italia, quindi il prime contractor della missione, ha firmato degli accordi di cooperazione e di intesa, accordi economici con altre realtà. Sostanzialmente ha fatto praticamente tutto in casa, perché ha coinvolto Thales Alenia Space Francia e Thales Alenia Space United Kingdom, quindi la sussidiaria francese e britannica del gruppo, del conglomerato Thales, ma ha anche coinvolto OECB System e Nammo, che è la Nordic Ammunition Company, che nonostante il nome Nordic possa far ricordare la penisola scandinava, è del Regno Unito. E cosa ha fatto Thales Alenia Space Italia? Ha sostanzialmente parlato con tutti questi vari interpreti e con queste varie aziende per distribuire quello che sono i carichi di lavoro e chi deve costruire cosa. Quindi per esempio Thales Alenia Space Francia svilupperà e validerà i computer di bordo e i sottosistemi di gestione dei dati, mentre Thales Alenia Space United Kingdom svilupperà il sottosistema propulsivo e farà in modo di trovare dei serbatoi del propellente. Non ho capito, non c'è scritto bene se sarà una costruzione diretta o se si affiderà a sua volta ad altre aziende, però comunque il Regno Unito è coinvolto in particolare nel sistema propulsivo, perché Nordic Ammunition Company, Nammo, progetterà, quindi avrà in carico il design e proprio la fornitura, quindi la consegna del motore principale per l'atterraggio sulla Luna. Quindi un elemento fondamentale. L'altra azienda coinvolta, OECB, tedesca, invece fornirà i sistemi di guida, navigazione e controllo, i GNC, ma anche tutta la parte di telecomunicazione, di batterie, di energie, pannelli solari che servono al lander a sopravvivere. Perché servono dei pannelli solari? Servono perché innanzitutto sulla Luna ovviamente non possiamo usare la benzina, il diesel, non abbiamo ancora oppure dei sistemi di utilizzo efficiente delle risorse che ci permettono di generare energia direttamente da materiali presenti sulla Luna, e quindi dobbiamo prenderla dal sole che ci arriva. Ma soprattutto è importante perché deve sopravvivere alla notte lunare Argonaut, e non una sola notte lunare, ma il design, quantomeno nelle intenzioni dei progettisti di ESA, è di creare un lander che possa, un cargo lander che possa durare ben 5 anni sulla superficie lunare, quindi possa fornire un supporto a lungo e continuativo a tutte le varie missioni che si interfacciano nel corso di questi 5 anni. Non ne verrà lanciato uno ogni 5 anni, ne verrà lanciato uno la primissima missione, quella che poi è sottoposta al vaglio della ministeriale di ESA di quest'anno, sarà la prima nel 2030, e poi, come riporta il sito della NASA, dell'ESA, ci sarà una missione ogni 2 o 3 anni. È tutta una soluzione costruita all'interno dell'Unione Europea, dell'Agenzia Spaziale Europea, perché verrà lanciata da un Ariane 6 con i 4 booster. Serve la versione a 4 booster perché comunque il lander è alto 6 metri e quindi è un lander molto importante come dimensioni. Eccolo qua, lo potete vedere. Ha un diametro di 4 metri e mezzo e una massa al lancio di quasi 10.000 kg. La capacità di carico verso la Luna sono 1.500 kg, che, come detto, possono essere distribuiti in vari modi. Argonaut, che è appunto questo qua che state vedendo, si compone principalmente di 3 parti. Il Lunar Descent Element, che è sostanzialmente il modulo, quello che rimane fisso nel corso di tutte le missioni che si susseguiranno nel corso degli anni, ed è quello che sta venendo nei fatti costruito. Quindi, come potete vedere, c'è i pannelli solari, ci sono i motori per l'atterraggio, ci sono tutte, non si vedono, però ci sono tutte le interfacce per la comunicazione e per lo scambio dei dati. Sopra il Lunar Descent Element c'è questa CPE, la Cargo Platform Element. Per chi non ci sta vedendo, sostanzialmente abbiamo una struttura ottagonale, alta appunto un paio, almeno 3-4 metri, circondata da pannelli solari, su cui viene appoggiata questa Cargo Platform Element, che è sostanzialmente una piattaforma che permette l'interfaccia tra il Lunar Descent Element, quindi il modulo che poi nei fatti atterra, e tutto quello che è il payload, quindi tutti quelli che sono gli strumenti che poi necessitano di essere alimentati, di poter scambiare dati con questa piattaforma, di comunicare con terra se non hanno dei propri sistemi di comunicazione, di fornitura dell'energia e via dicendo. E quindi questi qua sono i 3 elementi. I primi 2, quindi il Lunar Descent Element e la Cargo Platform Element, rimangono sostanzialmente costanti nel corso degli anni e nel corso delle diverse missioni. Quello che cambia è il passenger, il payload. Nella prima missione non si sa ancora quale sarà il primo payload, ci sono al vaglio alcuni elementi, alcuni esperimenti che sono appunto da approvare, da finanziare da parte della commissione ministeriale dell'ESA della prossima settimana. Uno che viene esplicitamente menzionato sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea è Novamoon, che sarebbe una delle architetture rivoluzionarie, diciamo quantomeno nelle intenzioni, che l'Agenzia Spaziale Europea vorrebbe portare sulla Luna. Si tratta di che cos'è Novamoon? Novamoon sarebbe la prima stazione sulla superficie della Luna dedicata esclusivamente a fornire servizi per la navigazione ad alta precisione a tutte quelle che sono per esempio gli satelliti intorno alla Luna, i rover sulla superficie lunare, e tutte queste missioni hanno bisogno di di correzioni e di fornitura di servizi di posizione che attualmente sono basati basati sulla Terra o sono basati su sistemi autonomi interni. Con Novamoon, appunto, verrebbe trasportato tutto sulla Luna, quindi ci sarebbero ridotte le distanze, ci sarebbe una miglior precisione in tutto quello che viene, in tutto quello che viene trasmesso, e quindi sarebbe un grande passo avanti. Argonaut non si inserisce solamente all'interno di progetti dell'Agenzia Spaziale Europea. Se andate a leggere la news sul sito dell'Agenzia Spaziale, viene citato anche per esempio il programma Moonlight, che è tutta questa serie di programmi per la navigazione attorno alla Luna, siamo sostanzialmente parte del programma di esplorazione lunare europeo, ma anche all'interno di tutto quello che è l'effort e tutti quelli che sono gli sforzi dell'Agenzia Spaziale Statunitense, quindi la NASA, per il programma Artemis, quindi tutte le missioni sia con equipaggio che robotiche che atterreranno sulla Luna nel corso dei prossimi anni. ESA quindi fornirà questa duplice capacità, quindi sia di supporto alle missioni che sono state lanciate da enti terzi, ma anche avrà la capacità, siccome tutto viene fatto in-house, quindi tutto all'interno dell'Unione Europea, se si presentano una serie di condizioni favorevoli, quindi per esempio una serie di payload molto interessanti che vogliono arrivare sulla Luna e sono sufficientemente sponsorizzati dalle rispettive agenzie spaziali, e si riesce ad avere un accesso alla Luna, diciamo, in maniera indipendente, senza dover aspettare altre aziende o altre agenzie spaziali. E chiudo facendovi vedere solamente la patch di Argonaut, che secondo me è molto carina. Magari ve l'avevo fatta vedere a gennaio, ma è sempre bello vedere come ESA e comunque i designer cercano di integrare tutte queste cose. Argonaut, come dice il nome, non ho tradotto in italiano, ma ricorda gli Argonauti, quindi questi leggendari esploratori che salirono sulla barca Argo, se non è una barca, un veliero, comunque su Argo, in cerca del vello d'oro. E il vello d'oro, ma la barca stessa, il viaggio, sono tutti rappresentati all'interno della patch. In particolare il puntino giallo che vedete rappresenta sia il lander che il vello d'oro, quindi l'obiettivo, diciamo, di questa ricerca, di questo viaggio. Ma allo stesso tempo la barca ha una forma molto particolare, è una falce di luna, a rappresentare anche la destinazione finale di questo lander, di dove vogliamo arrivare come europei. Le stelline intorno sono le future missioni che potrebbero essere assegnate ad Argonaut. Appunto, la prima avverrà nel 2000, verso la fine del 2031. E una cosa che mi sono dimenticato di dire è che avrà tutte capacità di atterraggio autonomo. Nella prima missione la capacità di atterraggio autonomo sarà intorno ai 250 metri dal punto prefissato, quindi abbiamo un margine di errore di 250 metri, ma nel corso delle missioni successive l'obiettivo è migliorarla e portarla fino a 50 metri. 50 metri è l'obiettivo per la terza missione, non vengono specificati ulteriori obiettivi per la quarta, la quinta, la sesta, anche perché appunto venendo lanciato uno ogni 2-3 anni ci sono i tempi di costruzione e di sviluppo certamente, ma già per la terza missione, se stiamo nel caso più ottimistico, quindi un lancio ogni 2 anni, arriviamo ad almeno la fine del 2036, perché Argonaut, la prima missione, è lanciata verrà lanciato nella fine del 2030. È vero, assomiglia anche al casco di un astronauta, ci fanno notare in chat, ed è vero. E infine l'ultima chicca, sì?
Ah, bravo. No, quella, mi sa che volevo dire proprio quella, sentiamo se è quella. Beh, le onde.
Esattamente. Okay. Sai anche la risposta, vero?
Sì, ma solo perché me la ricordo, perché il codice Morse ho provato a studiarlo 3 volte, non sono mai riuscita a finirlo. Quindi.
Vabbè, potrebbe essere una challenge che lasciamo e diamo la risposta alla fine dell'episodio. Se ci state seguendo in diretta, state guardando la patch che viene mostrata adesso, guardate le linee che ci sono come riflesso della barca nell'acqua, nell'ipotetica acqua. Rappresentano un codice appunto in linguaggio Morse che è tradotto da un'informazione abbastanza scontata, si potrebbe dire, però se ci date la risposta alla fine vincete non lo so, un abbraccio virtuale da Argonaut e basta, ecco. Quindi
qua
niente,
abbiamo un po' copiato il JPL con questa ultima chicca, secondo me.
Il messaggio dice, vi faccio lo spoiler, scusi, da che parte per la Luna?
Va bene, grazie Matto per questo aggiornamento. Effettivamente avevamo già parlato di Argonaut tempo fa. Ho dato un occhio quando dicevi primo lancio attorno al 2030, ho guardato in agenda se magari il bot aveva già annunciato. Lo vedo al 31 dicembre 2031, quindi ok.
Sì, le date sono un po' incerte perché si dice in un comunicato la consegna di tutti gli elementi, di quantomeno dell'LDE e della CPE, quindi la prima e la seconda parte, nel 2030 e il lancio nel 2031. In altre parti il lancio entro la fine del 2030. Sappiamo poi che da qui a 5 anni, 4 anni e mezzo, quello che sarà, tempo ce n'è e a ritardi speriamo di no, ma sono sempre possibili, quindi ecco. Vediamo, il bot ci aggiornerà nel 2032 di sicuro.
Va bene, noi siamo arrivati al nostro apogeo, nel quale ringraziamo prima di tutto voi che ci seguite ogni giovedì sera, sia su Facebook, sia su YouTube che su Twitch, quindi in live, e sia voi che ci seguite invece come podcast normale, solo audio, e per i quali abbiamo voi per i quali abbiamo una stima particolare, perché se riuscite a capire quello che diciamo senza vedere le fotine che mettiamo siete particolarmente bravi o magari ci conoscete da più tempo e sapete che cosa intendiamo. Quindi grazie sicuramente a voi che da 19 anni ci seguite in questo podcast, un podcast che come dicevo prima fa parte dell'associazione ISA, di cui fa parte anche Astronauti News, che è questo portale di notizie in cui i nostri articolisti scrivono insomma le news più importanti della settimana, quelli che loro ritengono più interessanti, traducendole magari anche da altri portali, perché la maggior parte delle news sono in inglese o cinese o russo, e noi riusciamo con quelle in inglese, ci stiamo attrezzando per il cinese, per il russo un po' meno probabilmente, però insomma per il cinese abbiamo già un paio di utenti nel forum che lo stanno studiando, quindi ci attrezziamo. E se vi piace quello che facciamo potete condividere sia le nostre puntate del forum che gli articoli di Astronauti News che i post invece su Forum Astronautico, che è la piattaforma principale su cui ci troviamo e su cui commentiamo le varie cose che succedono nell'ambito dell'esplorazione spaziale. Se vi piace particolarmente invece quello che facciamo potete farci una donazione di importo libero, perché ISA è un'associazione senza scopo di lucro. E come ci manteniamo? Ci manteniamo grazie alle vostre donazioni, ed esclusivamente grazie alle vostre donazioni. Mantenerci vuol dire mantenere la piattaforma StreamYard, fondamentalmente la piattaforma su cui facciamo il podcast, e tutta quella galassia di siti su cui abbiamo il forum, abbiamo Astronauti News e così. Quindi grazie alle vostre donazioni, che sono libere, ma se la donazione è pari o superiore a 15 euro e vi diamo una tesserina che è questa, state vedendo quella del 2025, che riceverete insieme a quella del 2026, perché ormai siamo a novembre inoltrato e abbiamo deciso che dal 1 novembre fino al 31 dicembre, se ci fate la donazione in quel periodo, vi diamo sia una copia di quella del 2025 che poi quella nuova del 2026, di cui direi che abbiamo già le foto, dobbiamo solo votarle e metterci d'accordo, ma più o meno potremmo decidere a breve insomma che cosa apparirà nella tessera del 2026. È una tessera che non vi dà diritto assolutamente a niente, se non averla nel portafoglio, e insomma è carina da collezionare, perché per 19 anni avevamo iniziato fin da subito a fare le tessere con il podcast, sì? Mi ricordo che avevamo quelle standard all'inizio senza...
Non ne sarei sicuro, ma
insomma non avrete 19 tessere, ma ne avrete insomma un bel po' da collezionare. Quindi grazie, grazie e di nuovo grazie. Adesso passiamo invece alla rubrica più amata, quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
I lampi radioveloci sono uno dei fenomeni astrofisici più energetici e violenti. Si manifestano come delle emissioni radio intensissime localizzate provenienti dal cielo e che hanno una durata variabile tra una frazione di secondo e 2 o 3 secondi. Si sa ancora poco di questi fenomeni perché sono stati scoperti meno di 20 anni fa. E in questa fase è ancora importante raccogliere dati, cioè fare osservazioni. È risultato quindi particolarmente importante un'osservazione del 13 giugno del 2024, in cui un radio osservatorio in Australia ha captato uno di questi lampi radio intensissimo che è risultato luminoso nelle onde radio più di tutti gli altri oggetti presenti in cielo in quel momento. E il fenomeno in questo caso, in quel lampo del giugno del 2024, è durato 30 nanosecondi. I ricercatori di questo radio osservatorio hanno cominciato a entusiasmarsi subito a questo segnale, perché la maggior parte dei lampi osservati fino a quel momento, fino a questo momento, anche oggi, provengono da oggetti al di fuori della nostra galassia. Sono stati scoperti solo dal 2020 dei lampi radio provenienti dall'interno della Via Lattea, e anche quello del giugno del 2024 sembrava provenire dalla nostra galassia, non dall'esterno. Le prime analisi infatti indicavano che il segnale era molto vicino, troppo vicino, cioè 4.500 chilometri, in una zona in orbita terrestre media, e in effetti le analisi successive confermarono che il segnale proveniva da un satellite, quindi un oggetto artificiale, in orbita terrestre. Ma c'era un problema. Questo satellite era morto, disattivato, inerte, dal 1967, quando aveva smesso di funzionare anche l'ultimo apparato radio del satellite. Si trattava del satellite Relay 2, il secondo di un programma di satelliti sperimentali di telecomunicazioni americani. Il primo aveva effettuato, il primo era stato lanciato nel 1962, e aveva effettuato la prima trasmissione televisiva trasmessa sull'Oceano Pacifico dagli Stati Uniti verso il Giappone. Il secondo satellite era stato lanciato nel 1964 e aveva smesso appunto di funzionare nel 1967. Com'era possibile allora che potesse esserci un satellite zombie che, pur non avendo apparati radio in funzione o nessun tipo di apparato in funzione, poteva trasmettere e emettere delle onde radio? I ricercatori hanno formulato due ipotesi principali. La prima ipotesi è una scarica elettrostatica, perché quando un corpo metallico come un satellite si muove nel plasma dell'ambiente spaziale accumula delle cariche elettriche che, se superano una certa soglia, possono dare luogo a una scintilla, cioè una scarica, un'improvvisa scarica della carica elettrostatica accumulata. Una scarica che può generare un segnale con le caratteristiche osservate dal radiotelescopio in Australia. Un'altra ipotesi è invece quella che il satellite sia stato colpito da un micrometeorite o comunque un detrito orbitale che abbia generato del plasma, un'emissione di plasma improvvisa con emissione di un segnale radio, anche in questo caso compatibile con quello ricevuto dai ricercatori. Per la verità è difficile distinguere tra le due ipotesi, perché entrambe possono generare un'emissione radio compatibile con quella osservata, ma i ricercatori sono favorevoli più alla prima interpretazione, cioè quella di una scarica elettrostatica, per una serie di motivi. Innanzitutto, quando venne lanciato questo satellite, il fenomeno di queste scariche elettrostatiche di corpi metallici in orbita non era ancora ben compreso, e quindi i satelliti non erano, come oggi, costruiti con dei materiali che riducono al minimo l'accumulo di queste cariche. Poi un'altra ragione è che sono stati osservati segnali simili provenienti da altri satelliti per scariche elettrostatiche. Per esempio, il radiotelescopio di Arecibo, quando era in funzione, registrò anche delle scariche elettrostatiche provenienti dai satelliti GPS. E un'altra ragione per cui i ricercatori favoriscono questa ipotesi è che i frammenti, gli oggetti, i micrometeoriti che possono generare degli impatti con le caratteristiche del segnale osservato sono davvero molto rari, quindi è improbabile che in questo caso uno di questi possa avere colpito il satellite. Si propende quindi per la prima ipotesi, anche se per la verità in genere questo tipo di scariche elettrostatiche durano leggermente più a lungo. Quindi questo segnale, ricevuto poco più di un anno fa, aveva fatto inizialmente pensare a una sorgente astrofisica di origine nella nostra galassia, e quindi dava grandi speranze, essendo vicina, di poter essere studiata in dettaglio e svelarci qualche mistero su questi oggetti, su questi fenomeni ancora poco conosciuti. Ma in realtà questo satellite zombie ci ha riportato con i piedi per terra, o meglio in orbita terrestre, dandoci invece la possibilità di capire un altro fenomeno, quello delle scariche elettrostatiche, e di contribuire, insieme alle osservazioni che abbiamo, a migliorare i modelli disponibili delle scariche elettrostatiche di oggetti, di veicoli spaziali in orbita, ancora per una volta per un fenomeno che conosciamo poco. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo. La notte dei satelliti viventi.
Infatti era una storia per Halloween questa. Passiamo ai link della settimana. Ne abbiamo uno perché, come vi dicevo prima, l'associazione ISA è un'associazione di cui fa parte Astronauti News, il podcast, e Forum Astronautico. Forum Astronautico è stata la prima piattaforma su cui noi appassionati ci siamo trovati, e dalla quale poi sono nati anche Astronauti News e alla fine il podcast. Lunedì compie 20 anni Forum Astronautico, giusto Paolo?
Sì, il link che vi proponiamo è proprio il primo post pubblicato su forumastronautico.it dal suo fondatore Marco Zambianchi. Era un post che diceva: eccomi, sono il primo, vediamo chi si unisce all'Allegra Brigata. 20 anni dopo questa Allegra Brigata è cresciuta. Quindi è da questo post, da questo forum, che tutte le nostre attività hanno avuto origine. Anzi, in quel periodo Marco cominciò a contattare gli appassionati di spazio che riusciva a trovare in altri spazi online. Per esempio, in quei mesi mi scrisse perché mi vide frequentare alcune mailing list di astronautica e spazio in inglese, segnalandomi questo forum, e io lo snobbai quasi dicendo: no grazie, io Seguo questi forum in inglese così, però qualche mese dopo anch'io cominciai a unirmi perché non solo perché Marco era pieno di entusiasmo, ma perché questa community cominciava a popolarsi di utenti che condividevano, scrivevano, raccontavano le loro esperienze ed era davvero interessante. Il resto, per chi ci ha seguito per un po', è storia.
Faceva specie il commento, scusami, vero, sotto Ricky, cioè il commento di un utente che dice: questo forum è nato 5 mesi prima di me, e fa capire quanto sia grande il forum, ma quanto poi anche le giovani generazioni si siano approcciate a questo spazio, che è diventato punto di riferimento per molti, sia per quanto riguarda le informazioni, pubblicare, consigli. E niente, ecco, volevo solo, l'avevo letto e ci fa pensare, ecco.
Passiamo invece adesso all'agenda della settimana. Sarà una settimana molto interessante perché ci sono un paio di lanci di razzi o nuovi o di cui sentiamo parlare poco e poi qualcos'altro, ma vediamola nel dettaglio. Dunque, domani, venerdì 21 novembre, abbiamo il lancio di qualcosa di cui sentiamo parlare assolutamente pochissimo, un Falcon 9 con gli Starlink dal complesso di lancio 39A, alle 4:21 di notte questo. Al pomeriggio invece c'è un Lunga Marcia 3B, quindi un razzo cinese con un carico utile sconosciuto. Sabato 22 abbiamo un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink dal complesso di lancio 40. Alla sera però abbiamo il lancio di un razzo che si chiama Humbit Nano ed è il primo tentativo di lancio orbitale per una startup sudcoreana, la startup InnoSpace, e il suo piccolo veicolo di lancio Humbit Nano. A bordo ci sono 5 piccoli satelliti dell'Agenzia Spaziale Brasiliana, altri 3 carichi utili dell'Agenzia Spaziale Brasiliana e fondamentalmente quasi tutti i payload, direi, dell'Agenzia Spaziale Brasiliana. Perché? Perché parte dall'Alcantara Space Center in Brasile, quindi probabilmente c'è stato questa collaborazione tra la Corea del Sud e il Brasile e, per appunto per questo lancio di Humbit Nano, si chiama, con il payload Spaceward, cioè la missione Spaceward. Questo sabato 22 alle 19, speriamo che facciano dei live perché sarebbe la prima volta che seguo un live dal complesso di lancio dell'Alcantara in Brasile. Domenica 23 c'è il lancio di un gruppo di Starlink a bordo di un Falcon 9 da Vandenberg questa volta. Quindi
ti ricordi la settimana scorsa che dicevi ci sono questi due lanci Starlink ravvicinati al Kennedy Space Center? In effetti sono stati così, perché ne ha lanciato uno a distanza di poco. Perché stai facendo una faccia come per dire, ti sto per dire, m'hai spoilerato qualcosa, no?
No, è vero, non mi ricordavo.
Sì, uno della 39A, uno dall'SLC40, è bello perché c'è anche una fotografia fatta con la debita distanza l'uno dall'altro, però si vedono in posa B, quindi si vedono le due strisciate dei due razzi.
Bellissimo.
Che le collano. Anche. Cioè, non è stato in contemporanea, però nel montaggio sembrano due lanci in contemporanea.
Poi lunedì 24 appunto ci sono i 20 anni del forum e martedì 25, quindi venite a festeggiare con noi su forumastronautico.it, questo era l'invito. Martedì 25 ci sarà, ancora non so l'orario, ma ci sarà il distacco della Cygnus XL, la NG23, sapete, quella che è attraccata da poco alla Stazione Spaziale Internazionale, non tanto per il rientro, ma perché provano a fare un redocking. Quindi si sgancia dal modulo Unity, dal nadir del modulo Unity, e martedì 25 novembre, e si riaggancia giovedì 27, sempre allo stesso modulo, al nadir di Unity. Poi martedì 25 abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 2F, con la Shenzhou 22, come dicevamo appunto il 25 novembre alle 5:11 di mattina parte questo Lunga Marcia con la navetta per andare a recuperare l'equipaggio della Shenzhou 21, che appunto non ha più la navetta, come diceva Ricky. Non li porta a casa subito, cioè dovranno finire la loro missione, però intanto la navetta parte, attracca ed è lì disponibile. anche per le emergenze, no? Sapete che le navette servono anche nel caso ci fosse...
soprattutto per le emergenze, esatto. In questo caso.
Alla sera abbiamo il lancio di un Angara 1.2 con un carico utile sconosciuto, ahimè, dalla Federazione Russa da Plesetsk, invece il più bel cosmodromo secondo me, no, anche quelle di Rocket Lab sono bellissime. Comunque, mercoledì 26 abbiamo il lancio di un altro razzo poco conosciuto che è il Nuri, e è sempre della Corea del Sud. Questo parte dalla Corea del Sud proprio, e il carico a bordo, la missione si chiama CAS-500-3 perché è la terza missione di questo tipo, ed è un satellite, sono un gruppo di satelliti per l'osservazione della Terra per la Sud Corea. Alla sera di mercoledì 26 abbiamo il lancio di un Falcon 9, questa volta però con Transporter 15, quindi quelle missioni con i micro e nano satelliti a bordo che vanno in orbita eliosincrona. Forse questa l'hanno spostata perché mi ricordo di averla nominata recentemente. Giovedì 27, come vi dicevo, abbiamo il riattracco della Cygnus XL NG23. E ancora non sappiamo l'orario, quindi l'agenda comunque verrà aggiornata non appena conosciamo gli orari.
Col fatto che la ISS adesso è visibile alla sera, sarà interessante vedere in questo paio di giorni i due puntini in formazione, perché non penso si allontanerà di molto la Cygnus, no?
Esatto. Poi c'è il lancio di una Soyuz 2.1A, cioè di un razzo Soyuz 2.1A con la missione Soyuz MS-28, quindi una missione con equipaggio, giovedì 27 novembre alle 10:27 di mattina, e i cosmonauti a bordo saranno Sergei Kudsverchkov, Sergei Mikhaev, e poi ci sarà l'astronauta americano Christopher Williams, che è della classe 2021, quindi credo che sia il suo primo volo. Sì, dovrebbe essere il suo primo volo questo. E partiranno appunto da Baikonur, dal 31/6 di Baikonur. Qualche ora dopo, perché sarà un lancio con un attracco veloce, quindi alle 13:37 attraccheranno alla Stazione Spaziale Internazionale. E poi alle 21:30 torneremo noi con la puntata numero 7 della stagione 19.
Comunque anche lo spazioporto di Isar non è male, l'ambientazione in queste montagne e ghiacci.
Quello di Andoia? Sì. Ah sì, effettivamente ultimamente ce ne sono diversi, con il fatto che ci sono anche più agenzie spaziali tipo private o aziende private che lanciano effettivamente. Va bene, allora noi iniziamo a fare il giro di saluti, questa volta iniziamo da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, grazie a chi c'è stato dal primo momento e anche chi ci ha seguito in tutti questi momenti anche di occupazione. Buona serata.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguire l'attualità sullo spazio su astronautinews.it.
Dall'Unione Terre d'Argine
c'è Ricky che vi saluta e vi aspetta anche la prossima settimana per il prossimo episodio. Buon tutto, buona serata, buongiorno, buonanotte.
E da Verona vi saluta Lavero e vi dà appuntamento appunto giovedì prossimo. Ad Astra.